Sponsor del Caffè 2.0 di questa settimana è Valerio Russo con Talent Bay. Lo trovate a vetalentbay.com, quindi l'articolo è nel dominio vetalentbay.com, e lo trovate anche su tutti i podcast più famosi. Perché dovremmo andarlo a cercare? Sì, certo, lo sponsor io ne parlo, ma prima di parlarne ho voluto verificare che fosse qualcosa di utile e di non esagerato come molti podcast si trovano in giro. Intervista persone. Valerio Russo intervista delle persone che sono esperte di un settore. E non solo, hanno avuto delle occasioni nella vita per occupare dei posti importanti. L'ultimo episodio, il 44, è un episodio spaziale, perché è dedicato a Filippo Ongaro. Filippo Ongaro è il dottore che per 7 anni alla NASA ha curato gli astronauti. E essere medico alla NASA significa occuparsi di tutti gli aspetti psicologici e fisici. E quindi, se qualcuno di voi dice, ah, ma vorrei avere il medico della NASA che mi cura, ecco, questo podcast vi fornisce già tutte le tecniche e le prime informazioni che possono essere curiose, ma anche utili per ognuno di noi, per affrontare problemi e malattie in maniera propositiva e per scoprire anche quei segreti della vita che sono, per esempio, presenti in varie zone del pianeta, chiamate zone blu, dove la popolazione vive più di 100 anni. Cioè, ci sono delle ricorrenze, quindi insomma, può essere anche utile sapere come vivere meglio, non solo più longevi, ma proprio vivere anche meglio fisicamente, oltre che psicologicamente. Nelle interviste lui sottolinea abitudini, influenze, mentalità, i libri che hanno letto, quindi aiuta a far emergere dalla personalità dell'intervistato, dell'ospite, gli aspetti che possono servire anche a noi e così anche per pensare qualcosa di positivo. Sono episodi che durano mediamente sui 40 minuti, 40-50 minuti. E sono, se guardate le recensioni sulle varie piattaforme, trovate anche più di 200 recensioni a 5 stelle. Si chiama betalentbay.com, l'episodio 44 è quello spaziale, è assolutamente da vedere, da ascoltare. Lo potete trovare anche semplicemente come Talent Bay su tutti i player di podcast. Io ringrazio Valerio Russo per aver scelto Caffè 2.0 per le proprie sponsorizzazioni e raccomando a voi di andare ad ascoltarlo come l'ho ascoltato anch'io. Non è un podcast sopra le righe, è veramente piacevole. Un caro saluto a tutti, alla prossima. Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Allora, quando parlo di aspetti tecnici dei computer, di hardware, vedo che riscuoto sempre una marea di domande che mi arrivano. Ve le giro così come mi sono arrivate. Sostanzialmente vi ho parlato di come ho ampliato il mio vecchio computer aggiungendo della RAM. È già un computer con una CPU i7, quindi particolarmente veloce della Intel, e gli ho messo 16 GB di RAM. Ho sostituito già a suo tempo l'hard disk magnetico con uno SSD che mi ha fatto già avere delle prestazioni da brivido, quindi ho un vecchio computer che sta lavorando benissimo, velocissimo. Questo computer all'epoca lo pagai della Dell sui 600-650 euro, che non era un prezzo bassissimo, era un prezzo un po' più basso di quello che si trova in giro, ma niente di che. Oggi computer simili si trovano a partire da 1000-1100 euro, di solito scendono i prezzi, invece da un po' di tempo che vedo che i prezzi dei computer PC, desktop, da ufficio, tendono a restare un po' elevati, anche perché la maggior parte delle persone al massimo si prende un tablet, ma fanno tutto da telefonino. Moltissimi usano i notebook, anzi, E con quello fanno un po' tutto. Quindi il sui notebook troviamo dei prezzi che vanno dai 350-400 euro fino a migliaia di euro a seconda dell'autonomia e della velocità. E quindi sostanzialmente quanto costa un computer oggi? Un computer oggi può costare poco se vogliamo che duri poco. Se vogliamo che duri molto nel tempo, dobbiamo spendere di più perché avremo delle prestazioni superiori che saranno in grado di reggere tutti gli aggiornamenti, perché attenzione, oggi voi comprate un computer a 250-350 euro, di quelli piccolissimi che hanno pochissima memoria, uno schermo piccolissimo, ma tanta autonomia, ma al primo aggiornamento praticamente vi trovate un attrezzo inutilizzabile, completamente inutilizzabile. Parlatene con i venditori che vi confermeranno questa situazione. Allora, cosa fare se si vuole spendere poco? Perché sostanzialmente se uno vuole spendere tanto o comunque il giusto per un computer, deve guardare ci sia un disco SSD, che ci sia abbastanza RAM, niente meno di 8 giga di RAM, perché non funziona niente con meno, in modo serio diciamo, e avere una CPU che sia valida. Valida significa che da sola non sarà non sarà la soluzione di tutto, però insieme al resto di solito una buona CPU, anche una buona scheda madre, una buona organizzazione delle connessioni, quindi tutto funziona veloce, ecco. Quindi va bene la USB 3.0, va bene Wi-Fi e Bluetooth, ma l'importante è che dentro il computer nell'insieme vada veloce, non vada lento. Ora, questi sono i parametri tali per il quale a settembre 2019 sono scesi un po' i prezzi, ma sostanzialmente attorno ai 450-500 euro abbiamo un buon computer portatile con uno schermo ampio, una tastiera enorme. A me non piacciono queste tastiere enormi, comunque è così, e quindi sostanzialmente ci si lavora. Se volete spendere meno, cosa dovete aspettarvi? Dovete aspettarvi che comunque avete un dispositivo che durerà meno nel tempo. Quindi, se per mille ragioni non volete spendere più di 200 euro, qualsiasi cosa comprerete durerà poco. Durerà poco e appena ci saranno una serie di aggiornamenti non riuscirete a fare molto. Le stesse cose che ci potete installare sopra sono poche. Se questo è adeguato per voi, a questo punto la spesa così bassa fa sì che di solito abbiate un hard disk HD, un tradizionale hard disk più lento, e avere poca memoria. Ecco, se avete un computer da 1 GB di memoria, dovete sapere che vi resta solo e unicamente Linux, quindi dovete togliere completamente Windows, se c'è ancora sopra, anche perché sarà vecchissimo ed è pericoloso avere un computer dove chiunque può entrare, e installare Linux. C'era una distribuzione molto molto leggera, Damn Small Linux, che è di 50 MB, che mi sembra che da un po' di tempo che non viene più aggiornata più di tanto. In ogni caso è una distribuzione di Linux di una rapidità mostruosa e funziona proprio su computer di questo genere. Invece ce n'è un'altra che, ecco esatto, è Puppy Linux. Esatto, Puppy Linux, che comunque è 300 MB di sistema operativo, che dovrebbe funzionare ancora. Stiamo parlando di tutti i sistemi a 32 bit, scordatevi 64, che dovrebbe funzionare anche con pochissima RAM. Vedo che ha una grafica abbastanza ampia, dovrei cercare un Linux con very small RAM. Ecco, vediamo, ecco qua, appunto, uno è Puppy Linux, l'altra Knoppix, che è da un po' di tempo che non sentivo, un Nano Linux che non conosco per niente, Slux, Tails e basta, se altre proprio che non ne conosco per nulla. Ma quindi Knoppix e Puppy Linux mi sento di consigliarvele. Slux e Nano Linux Mi sembrano due distribuzioni che possono essere, possono fare al caso vostro, tutti i nomi li metto chiaramente a corredo del podcast, della descrizione dell'episodio, e potrebbero essere veramente qualcosa di interessante da utilizzare. Sono semplici, Linux significa avere delle interfacce grafiche con delle finestre che si aprono e si chiudono, delle icone, solamente le cartelle piuttosto che i programmi li trovate in modo diverso. Il vero problema di questi sistemi è la connessione tramite wifi e la stampa, quindi, e la connessione in rete con altri computer in rete locale. Sostanzialmente è facile che non si riescano a parlare tra di loro gli altri dispositivi, a meno che non siano Linux essi stessi. Il wifi potrebbe non riconoscere il wifi del vostro vecchio computer, però avete dei computer utilizzabili. Che cosa ci potete fare su questi computer così vecchi? Sicuramente scrivere qualche cosa, quindi installare LibreOffice o altre versioni più leggere dei pacchetti Office. Probabilmente avrete tutto in inglese, quindi attenzione, questa è una valutazione che bisognava fare dall'inizio, però è importante sapere. Oddio, molte distribuzioni comunque sono basate su sistemi più moderni e aggiornati, quindi potreste trovare anche tutto in italiano, ma di solito è tutto in inglese, io non lo cerco nemmeno in italiano. Poi cosa succede? Succede che per navigare su internet probabilmente non avete problemi, ma per leggere la posta elettronica avete dei programmi un po' più vecchi, un po' più difficili. Per stampare probabilmente vi potrebbero mancare i driver giusti, anche se magari con quelli standard e universali riuscite a fare tutto, ma potreste non riconoscere dell'hardware specifico. Quindi se ce l'avete e lo volete riutilizzare, provate a usare pendrive, vediamo, uso pendrive installer, vediamo come si chiama, lo dimentico sempre, è così, Universal USB Installer, che trovate su pendrivelinux.com. È un programma che da Windows vi permette di creare su delle chiavette USB un vero e proprio sistema operativo. Voi lo inserite nel computer nuovo e avviate il computer nuovo premendo il tasto F12, F10, F2 o cance, a seconda dei casi. Fate partire il vostro computer non dall'hard disk interno ma dalla chiavetta esterna sulla quale viene messo tutto il sistema operativo nuovo, quindi lo potete testare prima di installarlo. E poi il consiglio è cancellare su computer così vecchi, cancellare tutto quello che c'è, quindi se vi serve ve lo tirate fuori prima, lo estraete, lo mettete su delle chiavette, sulle memorie esterne e fate le prove, poi installate, cancellate tutto, reinstallate tutto da zero. Chiaramente meno si spende, più tempo si perde davanti al computer, e quindi si lavora meno, si fanno meno altre cose, meno sicurezza c'è, però se avete distribuzioni Linux come quelle che vi ho indicato, un livello di sicurezza accettabile, assolutamente accettabile, ce l'avete. Non aspettatevi di fare grandi libri, potete fare editor di piccole delle fotografie, delle vostre fotografie, oppure editing di foto, oppure editing di audio, escludete l'editing di video. Quindi per l'audio potete usare Audacity, che c'è sia per Windows che per Linux ed è ottimo, funziona bene, richiede tanta memoria, ma dipende da quanto registrate. Potete fare streaming di radio, alcuni lo fanno, però io vi raccomanderei di usare un computer solo per questo, per fare lo streaming di audio. Lì c'è una difficoltà nel configurare programmi sotto Linux che non va sottovalutata. Quindi piuttosto che spendere 200 euro per avere un vecchio computer che fa streaming direttamente, prendetevi un qualche servizio online sul quale caricare le vostre registrazioni e fare streaming radio. Ma questa è tutta una cosa molto più ampia da discutere. Dobbiamo parlare di computer vecchi che possono essere usati anche in ambito di una chiesa, piuttosto che mandati in Africa e via di seguito. Chi si occupa di recuperare vecchi computer così? Beh, c'è Informatici Senza Frontiere, che fa questa attività di preparare computer per l'Africa. Ci sono musei del computer che hanno anche versioni funzionanti di vecchi computer per vederli funzionare, vi possono dare, hanno delle competenze, vi possono aiutare sicuramente. Il consiglio migliore per chi ha un computer la cui batteria non funziona più è cambiare la batteria e non cambiare il computer. Quindi andate da un cinesino, perché il cinesino in un quarto d'ora svita tutte le viti, cambia la batteria con una nuova e voi avete un computer nuovo che non ha problemi di batteria che non funziona più. Oltretutto cambiarne uno con uno nuovo significa reinstallare tutto, e questo sinceramente non lo consiglio a nessuno, perché significa 2 o 3 giorni di lavoro che volano. E quindi cosa fare se avete un vecchio computer? Senza dubbio Linux. Se avete meno di 1 giga di memoria di RAM, dovete prendere una distribuzione che vi ho detto. Se avete 4 giga di RAM o più, potete usare l'Ubuntu, che funziona benissimo, oppure Xubuntu, ma io mi trovo adesso bene con l'Ubuntu, che è una versione leggera e sempre aggiornata, e ha il vantaggio di avere tanti driver, quindi Ubuntu permette di solito non dà problemi sull'hardware, riconosce Wi-Fi, riconosce Bluetooth, riconosce le porte USB e tutto il resto. Il prezzo oggi per un computer veramente minimo può essere 150-200 euro usato, ma assolutamente non efficace, non è utilizzabile per lavorare. Per fare singole cose ogni tanto va bene. Certo, non siete dei professionisti, però se volete usarlo un po' in maniera e avere un computer che vi duri almeno 4 anni, spendete sui 500 euro e l'investimento torna. Non prendete schifezze, ripeto, controllate tanta RAM, velocità e un disco SSD, che è molto importante. Poi a salire come prezzo non ci sono limiti. Spero di aver dato un'idea di massima per tutti coloro che vogliono risparmiare sull'acquisto di un computer. Ricordate sempre, più si risparmia, più si paga in tempo di attesa e in longevità, cioè lo dovrete buttare via prima, non c'è santo. Caffè 2.0, a tutti, alla prossima!